Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione che ci accompagna in questa prima settimana e che non è lontana dall'orazione della nostra regola ci induce a pregarle, a pregarla, a ricordarla per noi stessi, anche per la nostra comunità, perché abbia luce per vedere dove va, dove andare, e abbia la forza dello Spirito per compiere ciò che vede.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, i primi 4 versetti. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Parola di Dio.
Ecco, ricordo solo ciò che già abbiamo accennato nella introduzione. C'è una tradizione che interpreta alcuni di questi brani, e questo è il primo, indipendentemente dal contesto, e questo è quello che è più seguito di tutti nelle Bibbie normalmente, per esempio la Bibbia di Gerusalemme, i titoli mostrano questo, cioè seguono questa linea. E poi c'è un'altra linea diversa che pensa che si debba interpretare la figura misteriosa del servo del Signore sulla base del contesto e che perciò a seconda del contesto cambia o può cambiare l'identità che sta dietro a questo titolo. E non è un'identità unica, ma sarebbero diverse, applicato diversamente. Ecco, se ricordando questo possiamo noi appunto intanto iniziare il nostro dialogo su questo brano.
Bisogna entrarci in punta di piedi in questi testi, perché sì, ci portiamo dentro tante, non tante interpretazioni, appunto. Io sto seguendo un po' il von Rad, che è più vecchio che mai, però molto valido. Ecco, von Rad, per esempio, non tiene conto della interpretazione, cioè del contesto storico, appunto un po' come anche la Bibbia di Gerusalemme. Ecco, sono tutti testi validi, vecchi o antichi, comunque molto validi. Mi sembrava così che comunque si deve ammettere almeno che ci sono più in più punti e sono possibili risposte diverse. Ecco, questo mi sembrava già così. La funzione del servo o è regale o è profetica. Mi sembrava anche di cominciare a vedere questa cosa. E quindi abbiamo visto nelle interpretazioni, nelle nuove anche, per esempio, il commento di Mello, che invece appunto tiene conto del contesto storico. Ecco, allora, se ci si muove in questo modo e in questa lettura, è chiaro che ecco, cioè, questo è un re, insomma, parla di la presentazione di un re, cioè parla Dio, e Dio presenta questo personaggio che ha le caratteristiche di un re, che cosa deve fare, come cosa non deve fare, e mi sembrava che appunto quello che cita per sottolineare questa lettura, ecco, di questo servo che è presentato dal punto di vista letterale, ecco, cioè lui, bisogna un po' andare a vedere che cosa dicono i nuovi e che cosa dicono i antichi. Comunque lui parla e cita uno Samuele 9:17, Samuele che presenta, cioè che Dio gli presenta il re Saul. Allora su questa linea io ho trovato anche, si può anche accennare alla Prima Cronache, capitolo 28, dove invece c'è Davide che presenta suo figlio. È tutto molto bello. E Salomone, re di pace, che cosa deve fare, che cosa non deve fare. Mi sembrava allora che si potesse, ecco, leggere anche su questa linea, che poi vediamo e soprattutto Salomone è incaricato di portare, di compiere, diciamo, la ristrutturazione del Tempio, di portare avanti la vera religione, di portare la pace come il suo nome porta. Quindi, ecco, agganciato a questa linea, allora si può anche capire, insomma, accettare anche che questo re, come dice poi alla fine il secondo libro delle cronache, dice, ecco, lo chiama proprio per nome, Ciro, e dice, ecco, io sono stato chiamato per ricostruire il Tempio, e chi adora il suo Dio parta e vada. Ecco, quindi non lo so, ecco, ma con i passi, è chiaro che a me piace molto anche l'interpretazione del Talmud, che lo dice come lo interpreta come un significato messianico, e poi quello che dice Gesù di questo salmo, di questa profezia, il Matteo 12, e Matteo, ecco, mette in bocca di Gesù questa prima parte. Quindi
questo è, come sappiamo, il primo dei celebri quattro canti del servo del Signore, presenti nei capitoli del secondo Isaia. Su questo personaggio, riletto in chiave, diciamo, messianica, sia dalla tradizione giudaica, ma anche da quella cristiana, è stato effuso lo Spirito di Dio, l'essenza che gli permette naturalmente di portare a compito la sua missione, e anche per un grande compito che gli verrà affidato. La parola servo, infatti, è un titolo onorifico che troviamo nella scrittura, applicato ad Abramo, a Mosè, a Giosuè, a Davide e anche ai profeti. Il metodo per attuare la sua missione salvifica è nuovo rispetto però ai profeti precedenti, che, diciamo, annunziano giudizi e castighi. Il servo, visto nella giusta ottica, deve predicare invece la grazia, la riconciliazione, il perdono, e non il giudizio. Perciò non ha bisogno, diciamo, di compiere atti grandiosi, opere immani. La sua determinazione però non gli permette di abbattersi davanti alle difficoltà, perché egli deve essere esempio e lucerna e anche sostegno, naturalmente, per il popolo che si è abbattuto. E come insegna l'immagine popolare del versetto 3, egli reagisce con vigore contro il pessimismo del suo popolo, di Israele, che si ritiene ormai rifiutato, finito. Il servo, infatti, come nella parabola evangelica, il servo, infatti, deve ricostruire e riutilizzare naturalmente la canna rotta, non la getta via, infatti anche il discorso della lucerna, che è naturalmente in via di estinzione. la canna viene ricostruita e alla lucerna viene ridato, rimesso quello che è la fiducia sotto la figura del nuovo, di un nuovo carburante.
Se devo partire dal contesto, mi aggancio, se ho capito bene, mi aggancio al versetto 8. Il versetto 8 del capitolo 41 che dice: ma tu Israele, mio servo, eccetera, discendente di Abramo, mio amico. Allora, interpretando che Dio, in questi cinque versetti, Dio è una presentazione, non è un dialogo, è una presentazione dove Dio dice il mio servo, si riferisce, immagino, a questo punto al popolo di Israele. Lo interpreto così. E questo servo, questo che è il popolo di Israele, viene vestito, è un'investitura proprio in buona e dovuta forma, lo sostengo, come è stato anche detto prima da Andrea, insomma, lo sostengo, è il mio eletto è molto importante, cioè è l'unico, l'ho eletto perché lui è unico e lo ritengo lui affidabile dalla missione che gli voglio dare, dal quale lo voglio incaricare. E questa missione penso che sia in questi tre versetti dove parla del diritto, il diritto che va prima alle nazioni, cioè ai non ebrei, e poi una missione universale, perché si riferisce dopo al mondo, alla terra, cioè verrà stabilito sulla terra il diritto, dunque proprio un messaggio universale che questo servo, inteso come popolo di Israele, sarà incaricato di attuare. E le sue caratteristiche, ecco, abbiamo questi cinque versetti con un'infinità di verbi, di cui quei sette già accennati ieri all'omelia, quei sette a negativo, che delineano le caratteristiche, quello che appunto quello che lui non è, o si può dedurre invece al contrario quello che lui è, cioè è un servo di, non so, di mitezza, un servo mite, un servo di amore, un servo di sollecitudine. Per non entrare adesso nei particolari di ogni fase, e questo è il servo che Dio vuole dare a questo popolo, vuole che questo popolo sia questo, inteso come servo il popolo di Israele.
Ecco, io penso, mi sembra che la figura del servo si adatti a tanti personaggi nel corso della storia che si sono succeduti, appunto Abramo, Isacco, Giacobbe, Giosuè e tanti altri, al popolo di Israele, come un testimone nelle corse, è quell'oggetto che si passano i vari corridori per portare
a corsa staffette,
ecco, per arrivare alla meta, che la meta è poi il servo per eccellenza, che è Gesù. Diceva la Giovanna che lui si appropria di questi versetti e li applica a se stesso.
Confermo quello che ha già detto la Letizia e quello che diceva adesso Stelvio. Comunque io ero tornata al versetto qui del capitolo, sì, versetto 8 del capitolo 41, ma anche al versetto 28, 27 e 28, sempre del capitolo 21, quando Dio dice: guardai, nessuno c'era, non c'era nessuno. Tra costoro nessuno era capace di consigliare, nessuno da interrogare per averne una risposta. E poi qui dice: ecco, cioè è lui Dio, che è appunto uno stacco, ma è lui che prepara il suo servo, che servo si può tradurre anche come figlio, e che fa tutto questo, insomma, mi compiaccio nel battesimo di ieri, abbiamo sentito la voce del Padre che dice, insomma, il mio eletto in cui mi compiaccio. E quindi è da vedere, non si può neanche definire da vedere un personaggio storico Israele, appunto è un salto di qualità che... Da interpretare come appunto una figura di Gesù, come ha fatto sempre la Chiesa, la tradizione, insomma, però ecco, diciamo, non si può definire, insomma.
È evidente che è un testo che si è prestato a interpretazioni diverse. Il Targum e il Nuovo Testamento lo applicano al Messia, a Gesù, il Nuovo Testamento, la 70 a Israele. Però per rimanere al contesto, nel contesto dei capitoli che stiamo leggendo, mi sembra che io do ragione anche a Mello, che dice che non sono del tutto omogenei questi quattro testi, quindi difficile, insomma, c'è qualche riserva nel vedere questi quattro testi come quattro testi aggiunti da una stessa mano. Quindi cercando di vederli nel contesto, a me sembra che siano due le figure a cui si può attribuire la figura del servo qui dal contesto. Una è quella di Ciro e l'altra è quella di Israele. A me sembra, adesso arrivo al punto, che sia più vera quella di Israele, perché al versetto che è già stato citato, 18 mi pare, 41:8, si dice: ma tu Israele mio servo. E quindi il fatto stesso che, lo interpreto così, per due motivi: che non è precisato, non è nominato, e quindi se non lo nomina lo devi ricavare dal contesto, chi è il servo qui? Sembra Israele. E anche da ciò che gli viene, perché tu porti il giudizio alle nazioni, Ciro è ricordato in questi capitoli per quello che fa per Israele. Il giudizio alle nazioni, questo compito, questa missione, a me non sembra, non ho controllato del tutto, sembra più in questi capitoli riservata a Israele.
Knoll, nel libro che abbiamo più volte, cui abbiamo fatto riferimento, quando affronta questo problema, parte dal capitolo 49 e deduce che si tratta di uno e non si può trattare di Israele, non può coincidere con Israele, e legge anche il capitolo 42 nello stesso senso. Lui lo legge di un personaggio che, stando nella linea molto fondata di Ibn Ezra, che è un commentatore ebraico medievale importante, e vede in questa figura il profeta stesso, perché nel capitolo 49 il testo è in prima persona, cioè è il servo che parla di sé, come poi anche nel capitolo 50, e quindi se uno legge a partire da là può essere portato a leggere anche qui una figura distinta da Israele, diciamo. Se uno legge nel contesto, come avete già detto, dei capitoli fino a questo punto, cioè cerca di vedere un discorso, una sistemazione logica nella successione dei temi, è portato a cercare di interpretare questo testo per Israele, come diceva prima anche Letizia. Quindi mi pare questo, ecco, io la seconda osservazione che volevo fare, perché sia chiaro che insomma, la difficoltà o l'interesse principale è chi è, ma non c'è solo questo, ed è molto, non insiste soprattutto sulla la figura paradossale di quello che si dice di questo servo, che è impressionante. Qui è detto solo in negativo: non farà così, non farà così. Questi versetti, cioè il versetto 2 e 3, sono anch'essi interpretati almeno in due modi diversi, e non solo oggi, anche nella tradizione. Io preferirei quello che abitualmente si dice, però Knoll segue un'altra linea, e anche altri, cioè i versetti 2 e 3 in una interpretazione descrivono la debolezza estrema del servo, e non quello che lui fa, ma che non riesce a spegnere, è così debole che non, sono immagini, che non riesce neanche a spezzare una canna già inclinata, è molto facile, a spegnere un lucignolo che fumiga è molto facile, basta poco fiato. E non riesce neanche a far questo, cioè la sua debolezza, alcuni interpretano così, altri invece, come noi supponiamo in generale qui, di ciò che lui fa, cioè lui non spezza, cioè agisce con delicatezza, con misericordia. Ecco, mi sembra che questa, anche qui ci sono due linee. Ecco, per la terza cosa che mi veniva da pensare, anche questo è un, è una, diciamo, è un punto interrogativo che pongo. Al centro indubbiamente è importante la parola mishpat in ebraico, krisis in greco, cioè giudizio, che può essere interpretato in modo diverso. Porterà il giudizio, o il diritto viene tradotto, o la giustizia alle nazioni, e questo torna due volte o tre qui, quindi è certamente importante. Però si può notare allo stesso tempo che al versetto 4, siccome lui deve portare questo diritto o giudizio alle nazioni, il versetto 4 sembra interpretare questo come il suo insegnamento, perché le isole attendono la sua Torah, il suo insegnamento. Quindi potrebbe essere un'interpretazione anche di questo termine, che di per sé vuol dire il diritto di Dio, eccetera, attraverso l'insegnamento. E questo andrebbe d'accordo con altri testi anche del primo Isaia, che hanno un rapporto con questo testo. Per esempio il capitolo 2, dove là è Dio che c'è lo stesso verbo, c'è lo stesso termine, Dio che giudica fra i molti popoli, ma il centro di quel testo è il fatto che i popoli volentieri vanno a Gerusalemme a imparare l'insegnamento del Signore. E mi sembra che questa può essere la via con cui qui Isaia prevede, e anche in questo testo, l'instaurazione del diritto di Dio attraverso l'accoglienza dell'insegnamento, non attraverso altri mezzi, può essere. Ecco, l'ultima cosa che mi viene da dire è l'utilizzo di questo testo, che giustamente può essere richiamato sia per una persona singola sia per Israele. Lo stesso autore, prendiamo Luca, questo è il primo esempio ma non è l'unico, prendiamo il Vangelo di Luca. Nel Vangelo di ieri, cioè corrispondente al Vangelo di ieri, cioè in questo caso siamo a Luca capitolo 3 versetto 22, è chiaro che, siccome c'è la stessa espressione che c'è in questi versetti iniziali, è chiaro che lì si riferisce a una persona, cioè è chiaro che si riferisce a Gesù, ma non è questo l'importante per il nostro discorso. L'importante è che quell'utilizzo di questo testo riguarda un singolo, riguarda il Messia, se vogliamo, o il profeta messianico, come si vuole, va bene? Però se noi andiamo lo stesso Luca, nel capitolo primo, versetto 54, che noi diciamo ogni giorno nel Magnificat, c'è la stessa espressione per Israele. Ha soccorso Israele, suo servo, non è solo il fatto che c'è servo per Israele, ma è soprattutto il fatto che c'è a soccorso, cioè noi traduciamo a soccorso, ma è lo stesso verbo, ha sostenuto. Ecco il mio servo che io soccorro, che io sostengo, dice qui, soccorro, e, noi, e là in Luca nel Magnificat il servo che Dio ha soccorso è Israele. Quindi vediamo lo stesso versetto utilizzato in due modi diversi dallo stesso autore del Nuovo Testamento, il quale una volta non ha problemi a riferirlo a Israele, l'altra volta al Messia.